Sia lodato Gesù Cristo. È la prima domenica di Quaresima e abbiamo proclamato il Vangelo delle tentazioni di Gesù. Chi tenta Gesù? Gesù è tentato dal demonio che gli propone la potenza e il potere, possesso delle cose, delle persone e di Dio. Il demonio gli propone l'avere smisurato, per l'avere immola tutto, anche gli affetti più cari, anche le cose che ti stanno a cuore, fregatene. Il demonio gli propone l'apparire, fai spettacolo, la gente, anche quando esigerai cose pesanti, è disposta a seguirti a bocca aperta. Da chi è tentato Gesù? Dalla gente comune che gli spiattella in faccia bisogni, non fittizi, indotti, artificiali e artificiosi, bisogni reali. Signore, non ho lavoro, e se non ho lavoro, cosa devo mettere a tavola per mia moglie e i miei figli? Signore, non ho casa, un uomo senza casa, straniero, spossessato, senza identità, ramingo, una sera qua, una sera là. Signore, non ho la salute ferma, stabile, e senza salute, io non posso progettare, non posso guardare al futuro. Mi tagli le ali, ti mangi tutta la mia speranza. Signore, liberami dalla morte, ma è mai possibile che costruisco tante cose belle, poi arriva un infarto, arriva un ictus e interrompe la mia vita, complica la vita degli altri e devo raggomitolare tutto. Signore, sono un essere di bisogno e tu non puoi far finta di niente, non ti girare dall'altro lato, guardami negli occhi, io ti interesso. Ma vedi in che condizione verso? Vedi che situazione? Oh, fai qualcosa, sei figlio di Dio. Chi tenta Gesù? I dodici. Due si fanno raccomandare addirittura dalla madre. Signore, sei lì per agguantare il regno. Permetti, vedete, la raccomandazione è fondata nel Vangelo, quindi non vi scannaliate. Senza raccomandazione purtroppo non si va avanti. Chi sta a storia? Signore, quando sarai nel tuo regno, di ai miei figlioli, o meglio, disponi che seggano una a destra e una a sinistra. Signore, ma la gente ti segue, la gente non ti dà manco tempo di mangiare, non hai tempo per riposare, la gente ti pressa, la gente ti vuole, la gente senza di te ormai non riesce più a vivere. Signore, noi siamo con te. E Gesù, il figlio dell'uomo bisogna che soffra, patisca, muoia. Ma che discorsi sono? Ma perché c'hai sta fissa? Quanti cose vanno buone, tu una spina. Il figlio dell'uomo bisogna che io soffra. Satana a Pietro, primo papa, E il Papa non lo deve dimenticare, questo epiteto drammatico, terribile. Non ti mettere davanti a me, perché tu mi svii, tu stai cancellando, ma non ci riesci, i sentieri che il Padre e Dio stiamo tracciando in tutta libertà, in tutto amore, in tutta responsabilità. Tu non lo vedi immediatamente il tuo bene, la tua realizzazione, il tuo essere uomo pienamente realizzato e pienamente compiuto. Satana, non mi intracciare, mettiti dietro a me. Chi tenta Gesù? Gli avversari, soprattutto quando sta lì crocifisso dopo 3 anni che non si è appartenuto, vista ai ciechi, udita ai sordi, montati i lebbrosi, ha risuscitato i morti, ha sfamato 5.000 persone. Tutto il negativo, man mano che lui avanza, arretra. Addirittura stanno per ammazzarmi, ma posso lasciarli solo? E con un colpo di genio, durante la cena pasquale ebraica, dura 6 ore, e quando la missa dura un'ora, non vi lamentate, non ha cominciato a ciusciare, non ha cominciato a dire che è l'uomo con sto parrino, è formazione, se no tutto il tempo vi dedicate alla televisione, o a passeare, o a telefonare, o a fare sms. Il Vangelo e la parola di Dio sta in cima, dovrebbe stare in cima ai nostri pensieri, alle nostre scelte, alla nostra vita. Adesso sta per andarsene, interrompe la cena ebraica, prende il pane, questo è il mio corpo, prendetene, non dite e non dice pagami e io ti do a mangiarmi, prendete e mangiatene, la coppa del vino, questo è il mio sangue, fatelo passare a tutti, è il mio sangue, come a dire la mia vita mi è stata donata e io la ridono fino all'ultima goccia, se è vero come è vero che Giovanni è testimone, che dopo che il soldato, per documentarsi che è veramente morto, gli spacca con una lanciata il costato, vede uscire le ultime gocce di acqua e dice, i padri poi ci vedranno un simbolismo, si esaurisce, si consuma, scompare Dio e si fa mangiare da ciascuno di noi. Bene, gli avversari, se tu scendi dalla croce, noi ti crederemo. Che tentazione terribile. Ancora, chi tenta Gesù? Il suo clan familiare. E nel clan familiare potete anche traumatizzarvi, potete arricciare il naso, io vado per la mia strada, c'è anche Maria. Già a 12 anni Gesù nel Tempio ci va con i genitori in carovana a celebrare la Pasqua, non l'avvisa ai genitori, io resto nel Tempio. I genitori, credentelo, nella carovana camminano, poi si accorgono che non c'è, devono tornare in tutta fretta a Gerusalemme, dove lo trovano nel Tempio, a discutere, a interrogare, a rispondere, ad approfondire. Figlio, perché ci hai fatto questo? Tuo padre e Dio, con l'inferno nel cuore, angosciati, così si traduce. Luca lo usa 2 volte nel suo Vangelo. Nell'episodio, che poi non è un episodio, è un fatto anch'esso strutturale del nostro essere cristiani. Nel Tempio, Gesù 12enne, e quando narra la parabola del ricco e pulone, quando dice Abramo, di a Lazzaro che intinca il dito nell'acqua e lo posi sulle mie labbra, io sto morendo d'arsura, come a dire, divorato dalle fiamme della disperazione, della disumanizzazione, del non senso, della solitudine. Questo è l'inferno. Più tardi, intanto che Gesù predica, Gesù, hanno fatto un'incursione i tuoi, e tra i tuoi c'è tua madre. Chi è mia madre? Chi è mia sorella? Chi è mio fratello? Siete voi che ascoltate la parola, la custodite nel vostro cuore e la vivete e la testimoniate e la fate entrare in ogni realtà, perché ogni realtà venga lievitata, promossa, liberata dalla parola. La parola di Dio per questo c'è. Ha ragione Davide Maria Turoldo. Il Vangelo è biologico, è stato scritto per la nostra vita, perché la nostra vita, come quella di Gesù, non nonostante la morte in croce, con tutta la morte in croce sia. Questo deve essere il grande tema che dobbiamo sviluppare ora dopo ora, giorno dopo giorno, che costituiscono la trama della nostra esistenza. La nostra vita deve essere bella, buona, beata e felice. È quello che sta gridando in lungo e in largo per l'Italia Enzo Bianchi. Uno come voi non è prete, ma è priore di una comunità ecumenica, la comunità di Bose. Siete voi che ascoltate la parola. Ma Marco, all'inizio del suo Vangelo, narra una cosa molto, molto pesante. I suoi stanno facendo di tutto per prendere Gesù, circoscriverlo, renderlo innocuo. Sapete perché? Perché è pazzo. Lo dice il Vangelo, non lo sto dicendo io. Maria è grande, non perché è madre di Dio, è madre di Gesù, attenti. È grande perché anche lei, lo dice il Vangelo, lo dice il Concilio, lo dice Giovanni Paolo II, l'ha detto Paolo VI, lo ribadisce Benedetto XVI. È grande perché da madre è passata a discepola. Ha voluto tempo per capire le parole, le scelte inusuali, dirompenti, straordinarie, che non hanno niente a che vedere con l'ordinarietà, paradossali, al di là dell'opinione comune. C'è un teologo protestante fatto ammazzare da Hitler a 34 anni, il Sabato Santo del 1945, nel campo di sterminio di Flossenburg. Ha scritto questa poesia. Uomini vanno a Dio nella loro tribolazione. Quando siamo tribolati, noi andiamo dal Signore. Signore, ma fare sta razzia? E lo so, lo diciamo col cuore squarciato, non lo diciamo a basso prezzo. C'è tutto il peso delle mie ferite, delle mie disgrazie, delle mie disperazioni, delle mie rabbie, delle mie cantonate. Signore, pensaci tu. Uomini vanno a Dio nella loro tribolazione, piangono per aiuto, chiedono felicità e pane, salvezza da malattia, colpa e morte. Quello che chiedevano a Gesù tutti è quello che chiediamo tutti stasera per intercessione di Maria a Gesù. Così vanno tutti, tutti, cristiani e pagani. Uomini vanno a Dio nella sua tribolazione. Dimentichiamo la nostra per un momento e andiamo a Dio nella sua distretta, nella sua tribolazione. Lo troviamo povero, oltraggiato, senza tetto né pane. Lo vediamo consunto da peccato, debolezza e morte. Dio muore in croce per dare a noi il suo tutto, diventando niente. I cristiani stanno accanto a Dio nella sua sofferenza. Maria di Nazareth ne ha fatto strada, è diventata Maria di Siracusa. Mi ostino a chiamarla così, da quanto ha scelto un'abitazione precaria che richiama la grotta di Betlemme e la grotta casa di Maria di Nazareth, dove si chinò il mistero di Dio, la visitò e lo Spirito la fecondò perché nascesse dal suo utero, dal suo ventre, il Figlio di Dio. Ne ha fatto strada. E al culmine della sua strada la vediamo sotto la croce, accanto e dentro la sofferenza di Dio. Per questo le lacrime di Maria a Siracusa. Ha dimenticato se stessa, non ha chiesto al Signore perché madre del figlio suo salute, lavoro, casa, benessere, sete di felicità appagata, immunizzazione da ogni malattia e persino dalla morte. No, come noi, come dovremmo essere noi, si è fatta condurre per mano da suo figlio che ha portato in grembo. Suo figlio dovrebbe pendere dalle sue labbra, è lei che pende dalle labbra di suo figlio e si fa condurre fin sotto il Calvario. Qual è l'insegnamento alla fine di questi 3 giorni passati insieme? Troveremo Dio nella debolezza, nella povertà, nei fratelli emarginati, andando non in alto, in basso. Se è vero come è vero che si è tuffato nel Giordano, scientificamente è il punto più basso del mondo. Se è vero come è vero che ha scelto l'ultimo posto, e Charles de Foucault, il piccolo frate di Gesù, glielo voleva rubare e poi ha esclamato e concluso: ma se ha scelto lui l'ultimo posto io non glielo potrò mai fregare. L'ultimo posto significa che è sceso all'inferno per occuparlo lui, perché nessuno dei suoi figli di Dio, nessuno dei suoi fratelli di Gesù potesse fare quell'esperienza amara e senza ritorno. Troveremo Dio nella sofferenza, troveremo Dio nelle lacrime, troveremo Dio nel negativo. Ma siccome è stato visitato dal mistero di Dio e da Maria di Nazareth, che con le lacrime è diventata siracusana, e da tutti i santi e i martiri che ci hanno preceduto nel regno dei cieli, come a dire, da tante Marie, perché se non diventiamo Maria, Maria, uomini e donne nel nostro intimo, falliamo il nostro essere cristiani. Maria si è fatto condurre per mano da Gesù, adesso noi stiamo nel mezzo. Da un lato questa mano diamola a Gesù, quest'altra mano diamola a Maria. Ma non pensate che passeremo da un trionfo all'altro, da un applauso all'altro, da manifestazione di consensi sperticati ad altri consensi spudorati. No, seguiremo Dio nella debolezza, nella povertà, nel silenzio, nel nascondimento. Ma tutte queste realtà che sembrano a suono e nelle nostre orecchie negative sono l'alba di ogni risurrezione, sono l'alba di un'abbondante vita che scorrerà non solo nelle nostre vene, ma nelle vene e anche nelle ulcere di questo paesino e di questa comunità. Ve lo auguro di tutto cuore. Amen.